Siamo tornati, intanto di nuovo ben ritrovati nel pomeriggio di Maragana, siamo nell'ultima ora. C'è qualche news da aggiornamento? Lucio, ti chiedo al volo proprio in quest'ultima parte.
Rispondo anche a un messaggio che chiedeva su informazioni riguardo Ferguson per un possibile rientro. In realtà, Marco, il problema alla caviglia è vero che è andato un po' a miglioramento, ma è difficilissimo pensare di vederlo francamente impegnato nella prossima sfida con la Cremonese, quindi molto difficile.
C'è ancora tempo? No, poi rispondo io a Stefano. Stefano, io ti voglio veramente bene, no? Dici, ma che risposta hai quella di De Paola sul fatto di aver scelto Comolli? Però ti faccio la domanda, io te la rigiro, che domanda è la tua? Scusami, perdonami, ma adesso perché ha scelto Comolli Elkan? Questa è una domanda da 250 milioni di dollari, cioè voglio dire, come fai a rispondere a una domanda del genere? Cioè è una domanda, perdonami, molto complicata e forse anche illogica, perché l'avrà scelto perché era un dirigente del Tolosa, ci avrà dei rapporti, in effetti che lui sia un po' spostato verso la Francia è abbastanza evidente,
anche per esperienze personali.
È una domanda, l'avrà scelto in quanto avrà visto questo, cioè come fai a rispondere a una domanda del genere? Perdonami, perché poi dopo se giochiamo a fare la domanda impossibile è divertente, facciamola, però come fai a rispondere perché ha scelto Comolli Elkan? Perché ha scelto? Avrà visto in lui, qualcuno gli avrà riferito le qualità di dirigente dove stava, però ecco, dice, perché lui ha detto giustamente ha una corrente molto francese anche in altri settori,
dirigente, in Francia ha avuto un certo tipo di...
Esatto, quindi non è facile rispondere a una domanda del genere, quindi...
Poi sulla carica di Addì era difficile pensare che non avrebbe ricevuto un ruolo rilevante,
certo.
Comolli ha lasciato la presidenza a Tolosa
che c'era la Juve, no?
Soprattutto che avrebbe avuto un ruolo molto
importante.
Infatti è passato in breve da DG
da dire, che non poteva rimanere delegato, DG ed altro, no? E quindi speriamo che lui possa portare alla Juventus un lavoro produttivo, ecco, questo va bene. Allora ci sta ascoltando, lo saluto e lo ringrazio tantissimo, l'arbitro Daniele Minelli, che saluto tanto. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao a tutti. Ciao,
c'è anche
tutti,
Lucio Marinucci qui con me, caro Daniele. In questo pomeriggio non c'è Stefano oggi, che ritroveremo lunedì. Oggi
regolarmente
un giorno di break anche per lui, che lo salutiamo ancora. Intanto Sinner ha vinto e quindi
vince il girone con tre vittorie,
adesso si va
facilmente.
Senti Daniele, approfitto della tua presenza, tra l'altro lo dico, alle 18:30 c'è la storia di Daniele Minelli, che io vi consiglio di seguire, insomma ci racconta un po' di cose. E non vi svelo nulla, vi invito solo a stare con noi per conoscere la storia dell'arbitro Daniele Minelli. Però approfitto della sua presenza, Daniele, per chiederti come stiamo andando avanti, prima di tutto sulla questione che abbiamo affrontato già un po' di volte insieme a Lucio qui, questione futuro degli arbitri, ossia questo, diciamo così, molto probabilmente allontanamento dall'AIA, posso usare questa parola, non so se è sbagliato o meno, e quindi portare appunto il tutto verso un'associazione che in un certo senso rientrerà sotto, diciamo così, una sorta di controllo economico, possiamo metterlo così,
sotto la gestione, ecco,
sotto la gestione di FIGC e Lega Serie A e Serie B.
Ma sembrerebbe che tutto vada in quella direzione. È evidente che l'Associazione Italiana Arbitri stia dimostrando di non essere più in grado di gestirsi e di gestire allo stesso tempo gli arbitri, perché quest'anno si sta assistendo a degli errori veramente ai limiti dell'ingiustificabilità. E le lotte interne politiche stanno portando allo sfacelo dell'associazione, ed è ovvio che anche gli arbitri ne risentano di tutto questo. Anche la scarsità di indicazioni tecniche, la chiarezza delle indicazioni tecniche è complice sicuramente, comunque.
Questo è un aspetto comune di cui ci hanno parlato in tanti ex arbitri, Marco, ossia delle lotte intestine,
sì, sì.
Che poi peraltro mi sembra di capire, Daniele, che ci siano tante correnti che poi spingono, non voglio dire una contro l'altra, ma insomma che non remano nella stessa direzione, o sbaglio, per usare un eufemismo.
Quasi giusto. Sì, l'aspetto politico è un grossissimo problema nell'associazione. Io non ho ancora capito perché non l'abbiano ancora tirato via da quando si è arrivati alle elezioni del presidente dell'AIA. Come in tutte le elezioni c'è una parte politica che sta da una parte e una dall'altra. e ovviamente una sola vince e l'altra cerca di mettere i bastoni dalle ruote ogni volta. Però questo credo che non debba esistere all'interno di un'associazione, perché, ripeto, poi purtroppo si va a riversare sotto l'aspetto tecnico. E questo, un campionato di Serie A, per quello che stiamo vedendo quest'anno, è, credo sia inaccettabile.
Ma ti chiedo un'altra cosa, poi andiamo un attimo sul campo. Però scusami Daniele, è una mia, diciamo, ormai fissazione questa, però lo chiedo anche a te. Ma non c'è il rischio che andando in questa direzione, ok, si ottiene sicuramente il riconoscimento di una situazione contrattuale che oggi non c'è, e su questo siamo d'accordo.
Altro tema molto importante.
No, ma su questo. Però non c'è il rischio, lo chiedo a te, poi ti lascio la parola subito, che andando a finire in quella direzione non ci sia poi, non dico, un qualcosa che possa portare, diciamo, magari a delle pressioni maggiori nei confronti degli arbitri. Cioè, la faccio proprio terra terra, come l'uomo della strada. Se vai sotto, diciamo così, la gestione FIGC e Lega, tu vai a fischiare e a giudicare chi ti paga.
Beh, è chiaro che poi andrà visto come verrà fatta questa divisione, da chi verrà gestita, perché poi il contro della medaglia è proprio questo. Cioè, queste situazioni contrattuali degli arbitri sistemate non possono sicuramente essere barattate con l'indipendenza e la terzietà che la figura dell'arbitro deve avere. Questo mi sembra assolutamente ovvio, altrimenti il rischio poi è quello che si rischia di tornare indietro di qualche decennio, e direi che non è proprio il caso, ecco. La cosa deve essere fatta, ma deve essere fatta in modo giusto, e gli arbitri devono rimanere assolutamente indipendenti e terzi da tutto. Quello sicuramente.
Sì, no, me lo auguro anch'io. Quindi speriamo, perché è fondamentale poi questo. Non vorrei che ci siano polemiche di altro tipo, ecco, capito? Questo, sì. Visto che in passato abbiamo assistito a pressioni, no? Nei confronti degli arbitri, che poi hanno portato a certi tipi di situazioni, non vorrei che poi, ecco, si arriva a pensare a questo, non dico a farlo, ma comunque a pensarlo, ecco.
No, è chiaro, anche perché l'organizzazione di questa nuova Pigimo, adesso non so come la chiameranno, al momento, per quello che si sente, sarà gestita federazione, leghe. E è chiaro che nelle leghe poi ci sono i presidenti delle società per le quali gli arbitri andranno a arbitrare, quindi bisognerà farla in modo sicuramente intelligente per evitare il rischio che si ricada in certi tipi di errori, ecco.
Senti, invece, come possiamo, hai detto già un po' di cose tu, no? Che è stata una prima parte, queste prime 11 partite, veramente tanti errori abbiamo visto.
Travagliate.
No? Molto travagliate, possiamo dire, sì, così. Tanti errori.
Sì, gli errori sono sempre esistiti, esistono, esisteranno, perché alla fine gli arbitri sono persone umane che vanno in campo, e come sbagliano i giocatori, come sbagliano gli allenatori, sbagliano anche gli arbitri, e andrebbero accettati in modo sicuramente maggiore rispetto a quello che poi nella realtà succede. È chiaro che già l'anno scorso non era stata un'annata semplice per gli arbitri, quest'anno è iniziata in un modo devastante sotto l'aspetto della qualità arbitrale. Soprattutto credo sia inaccettabile che in epoca di VAR ci siano già innumerevoli partite che siano state condizionate sul risultato da errori o degli arbitri o addirittura del VAR. E questa è la cosa preoccupante, che molti errori sono stati fatti dai VAR. Ed è assurdo.
È il problema principale, forse, Daniele, più che altro la gestione del VAR, dell'intervento del VAR o meno.
Ma anche l'ultimo che è stato richiamato, forse, l'arbitro, e poi lui ha deciso per la sua decisione, che poi io pure lì non ho capito. L'ultimo, aspetta,
non... Sozza era, se non sbaglio.
Sì, l'ultimo che è stato chiamato, perdonami, aiutami Daniele, c'ho un attimo un vuoto di memoria. L'ultimo è stato chiamato, aveva dato il calcio di
Parma Milan.
E lui praticamente è andato, è stato chiamato, io non ho capito per la finalità perché è stato chiamato, no? Quando viene chiamato c'è un chiaro evidente errore, mi confermi, esatto. Questo, no?
Dove era il non l'ho capita nemmeno io, perché lì c'era tutto fuorché un chiaro evidente errore. C'era un chiaro ed evidente calcio di rigore che l'arbitro giustamente era dato dal campo, e quando ho visto l'intervento del VAR sono rimasto anch'io, perché non è capibile, non c'è nessuna motivazione per cui il VAR lì abbia chiamato l'arbitro per togliere un evidentissimo calcio di rigore.
Ma lì che succede? Lì succede che il VAR, in quei casi, il VAR è convinto che ci sia l'errore, mi immagino, perché altrimenti non lo chiami.
Ovviamente, anche perché il VAR, se chiama, come in questo caso, e fa un errore di questo tipo, viene valutato negativamente. Quindi sicuramente chiama solo ed esclusivamente se lui reputa che sia stato commesso un chiaro ed evidente errore dall'arbitro.
Perdonami, in questo caso la valutazione negativa è del VAR, però va al VAR, non all'arbitro.
Assolutamente sì, assolutamente sì, e l'arbitro mi auguro sia stato premiato oltre misura, oltre per aver dato il calcio di rigore corretto, ma soprattutto per non essere caduto nel rischio di tirar via un evidentissimo rigore.
Però ti posso dire una cosa, io non capisco sto sistema, Daniele.
Cioè,
non capisco una cosa, cioè, cerco di spiegarmi anche per chi ci sta ascoltando adesso. Se tu metti il VAR, che deve essere di aiuto all'arbitro, ok? Il principio è: io metto il VAR perché vado ad aiutare l'arbitro ad evitare che faccia un errore, ok?
Esatto, sì.
Mi dovete spiegare perché, se viene richiamato nel momento in cui fa un errore, tu vieni richiamato, perché c'è questo fatto che deve essere penalizzato? Cioè, per me questo è un cortocircuito.
Beh, allora, sì, la valutazione
dipende. Se vogliamo vedere a livello arbitrale, è chiaro che se tu vieni chiamato dal VAR è perché hai commesso un chiaro e evidente errore, quindi la tua prestazione è comunque macchiata da un errore, anche se poi viene fortunatamente corretta ai fini del
però
risultato,
io non penalizzo, perché a quel punto dopo si instaura, secondo me, un meccanismo dove metti in competizione VAR e arbitro.
Certo, assolutamente sì.
Io questo non lo capisco, perdonami Daniele, non lo capisco. Ecco, per me non ci dovrebbe essere competizione, ma lavoro di squadra. Cioè, il VAR e arbitro con gli assistenti devono dare un risultato molto positivo nel corso di una gara, quindi la squadra deve uscire vincente. Poi se io correggo un errore di un mio compagno, va bene, siamo una squadra, vado a correggere un errore.
Guarda, sulla modalità di valutazione sia di arbitri che di assistenti, di VAR, con me sfondi una porta aperta, perché
lo so, infatti dopo sentiremo
dalla soggettività più assoluta, e quindi paradossalmente un organo tecnico può valutare una partita in un modo piuttosto che un altro, indipendentemente da come sia andata, e nessuno può dire niente. Anzi, ti lascio immaginare, se dici qualcosa, cosa può succedere all'interno dell'associazione. Quindi, con me sfondi una porta aperta, e andrebbe cambiato totalmente, perché non si può lasciare tutta questa soggettività nel valutare le prestazioni, perché poi anche quelle contribuiscono alla poca chiarezza, alla paura della valutazione, a tutta una serie di conseguenze che poi ti portano ad andare in campo e andare dentro la sala VAR con una totale confusione, che poi non può succedere altro che quello che stiamo assistendo.
Non so, hai un'altra curiosità?
No, io mi sento solamente di condividere quello che stava dicendo Daniele. Poi francamente mi incuriosiva sapere invece del caso, forse è stato il caso più eclatante, Marco, quello nello scontro poi peraltro importantissimo tra Inter e Napoli, quel famoso rigore assegnato dal guardaline in un periodo invece è molto particolare. Non so tu che idea ti sei fatto di quel caso lì,
dall'assistente. Non dire più guardalini, è un termine vecchio.
Ho detto guardalini, ho sbagliato, assistente.
Te lo dico perché io fui cazziato una volta.
Sì, ma infatti io mi sforzo sempre di dire assistente.
No,
sono
io
andato
in una
telecronaca
dissi, tanti anni fa, facendo il telecronista di mezzo, dissi guardaline. Mi richiamarono, cioè mi richiamò quello che era il coordinatore al termine della partita, mi fa: Piccari, non stiamo negli anni 70, è assistente, non guardalinee, quindi evita sta anche in maniera abbastanza
piccata.
Dai, vai. Scusami,
l'intervento dell'assistente, allora, Daniele, cioè, che idea ti sei fatto? Perché è stato un caso poi tremendamente discusso, anche tremendamente pesante in una partita del genere.
Ma assolutamente, lì, a partire dalla modalità con cui è stato dato, cioè l'arbitro per lui non era calcio di rigore, dalla sensazione che ha avuto dalla sua posizione, un assistente che chiaramente era in posizione assolutamente non idonea per poter valutare quella situazione, dice che per lui era chiaramente calcio di rigore, l'arbitro, che comunque era un arbitro con un certo di esperienza, e questo deve far riflettere per una situazione gestita in questa maniera da un arbitro che comunque è internazionale, quindi sì. lascia un po' così, ed è secondo me l'emblema della non chiarezza, dell'insicurezza che adesso c'è in questo ambiente arbitrale. Comunque l'arbitro, che si trovava già quasi a metà campo, fischia calcio di rigore con un'azione che era ripartita. A quel punto io avrei detto: ok, per me non lo è, aspettiamo il VAR, e se è rigore il VAR chiama e farà dare un calcio di rigore e rimarrà la verità del campo. Lì invece l'arbitro decide di dare calcio di rigore, il VAR anche lì inspiegabilmente non si capisce come mai abbia lasciato un contatto che era chiaramente creato dall'attaccante, perché è Di Lorenzo che mette la gamba e va a cercare contatto con Mkhitaryan, e purtroppo rimane un rigore che non doveva essere dato, peraltro dato in questa maniera assurda.
Vabbè, speriamo di vedere adesso alla ripresa un qualcosa di più accettabile,
più lineare quantomeno.
Che dici? Difficile.
Ma è quello che ci si augura, nel senso, ma ce ne sono stati tantissimi altri. A me rimane impresso l'episodio in Parma-Como, ad esempio,
sì,
dove non viene dato un rigore che era sufficiente solo valutare che fosse dentro come effettivamente lo era. E io mi chiedo, fossi il designatore, cosa potrei andare a spiegare a una società di Serie A che investe milioni di euro perché non venga dato quel calcio di rigore, peraltro con l'utilizzo del VAR. Quello credo sia una cosa che tutto il resto è in dinamica, in fase di gioco, per cui uno può vedere una situazione più chiara rispetto a quell'altra. Quello è una cosa che ancora oggi io non riesco a capire la motivazione. Cioè, l'unica motivazione è che c'è l'immagine della sala VAR e non c'è il VAR che non so.
Senti, due domande velocissime. Saresti d'accordo nella chiamata del VAR da parte delle squadre?
Beh, a sto punto, vedendo queste situazioni, sì.
Quindi sì, come in Serie C, per dire. Simile.
Sì, andrebbe sicuramente. Ora in Serie C è in atto una sperimentazione, sicuramente va affinata di molto, diciamo, tutta.
Però saresti favorevole, Daniele?
Beh, sì, a sto punto sì, per il livello a cui siamo arrivati sì.
Altra cosa, prima di salutarti, saresti favorevole invece all'introduzione di un ex calciatore diciamo che aiuti il VAR?
Quello no. Quello no, perché se è vero che molte volte, quando sono andato a fare le riunioni nelle società, alcune volte hanno ragione loro su certe dinamiche, o se no sia a patto che comunque vengano istruiti a livello regolamentare, ecco, perché poi manca tanto la conoscenza regolamentare dall'altra parte. Sì. E quindi se su alcune dinamiche siamo noi a dover imparare da loro, a livello regolamentare è impensabile che all'interno del VAR venga messa gente che non sappia il regolamento.
Beh, mi sembra proprio De Zerbi, in una partita di Champions, ad una domanda su una situazione tecnica di regolamento, ha detto: vabbè, io non lo so il regolamento, cioè ha detto proprio non lo ricordo.
Me lo ricordo.
È la partita contro l'Atalanta.
Contro l'Atalanta.
Marsiglia Atalanta. Sì.
Accadde anche prima, se non sbaglio.
Sì, io non lo so. Non lo so, però. Insomma, perché ci hanno dato il rigore, però lui è tornato al rigore che gli hanno dato con il Madrid.
Con il Real Madrid, no?
E ha detto: non lo so, regolamento, però perché ci hanno dato il rigore, capito?
Quindi, massima stima per onestà, ma ricordiamoci che stavamo parlando di una partita di Champions League.
Esatto. Insomma,
lascio.
Forse sarebbe il caso di dargli un'occhiata al regolamento, no? Forse mica così, un'occhiatina, una letta, insomma.
Assolutamente sì.
Farebbe
sia,
comodo, ecco.
Per adattare anche le tattiche di gioco, ma soprattutto poi per andare in televisione e parlare con quelli che ne
parlano. Caro Daniele, noi ti stiamo per salutare. Annuncio ancora 18:30 la tua storia. Mi ha fatto molto piacere, tra l'altro, diciamo così, condividerla insieme, dove hai raccontato tante cose molto interessanti su quello che è stato un po' il tuo percorso e quello che ti è successo. Io ti ringrazio e spero di sentirti più avanti, magari per andare a commentare, speriamo, cose positive, non sempre errori, dai.
Assolutamente, quello che ci auguriamo per la ripresa.
Grazie Daniele, buon fine settimana anche a te, a Daniele Minelli, grazie tanto,
grazie a voi,
Daniele. Allora, noi ci fermiamo, facciamo un break, entriamo nell'ultimissima parte, vi facciamo sentire dei contributi, prendiamo anche dei messaggi, c'è qualche ascoltatore che si è prenotato per un intervento telefonico. Hai capito? Eh sì, adesso torniamo subito.